come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Bentornati a Era Firenze, storia e storie della città. Sono Francesco e oggi ospitiamo Marcello Simonetta, un amico di Era Firenze, essendo stato con noi già qualche settimana fa, quando ci aveva parlato di Machiavelli. Marcello Simonetta si è laureato a Roma, ha avuto poi il dottorato a Yale negli Stati Uniti e ha vissuto e lavorato vari anni tra New York e Parigi. È stato documentarista, consulente di videogiochi storici e attualmente è senior scholar del Medici Archive Project qui a Firenze. Ha scritto moltissimi libri, tra cui Rinascimento Segreto, una trilogia medicea, all'interno della quale c'è un volume in particolare, L'Enigma Montefeltro, che è rilevante per quello che diremo nella puntata di oggi, che è stato tradotto in più lingue, e poi è anche uno dei curatori dell'edizione nazionale delle Lettere di Machiavelli. Attualmente insegna alla New York University a Firenze ed anche alla Syracuse. Allora Marcello, in questi giorni ricorre un anniversario importante, perché il 26 aprile di 545 anni fa, quindi nel 1478, ebbe luogo un episodio drammatico della storia fiorentina, cioè la congiura dei pazzi, che veramente può essere considerato uno degli eventi chiave, ecco, della storia della città. Chiaramente, diciamo, una storia controfattuale non ha forse tanto senso, però ecco l'impatto che poi i Medici hanno continuato ad avere nei decenni, nei secoli successivi, è stato anche determinato tutto sommato dalle conseguenze di questo evento. Allora, innanzitutto raccontaci cosa successe, ecco, in quel giorno del 26 aprile del 1478.
Allora, è una domenica, post pasquale, e c'è una messa molto mondana, diciamo, importante nel Duomo. Questa messa sta per essere celebrata da un giovanissimo cardinale che si chiama Raffaele Riario, che è uno dei tanti nipoti del Papa Sisto IV, Papa ex francescano, che ha dimenticato il suo voto di umiltà e di povertà e si è dedicato in modo molto sfacciato al nepotismo, appunto. E dentro la chiesa c'è tutta Firenze, tutti vestiti bene, e in particolare ci sono i due fratelli Medici, Lorenzo, detto il Magnifico, ma lo sarà dopo questi eventi, e suo fratello Giuliano. Lorenzo ha 28 anni, Giuliano ne ha 25, e si trovano su due lati, opposti della chiesa, vicino all'altare. Nel momento in cui il sacerdote eleva l'ostia, il pane benedetto, due gruppi di assassini si avvicinano ai fratelli e nel caso di Giuliano lo colpiscono a morte, anzi lo pugnalano ben 19 volte, mi piace dire che lo trasformano in una specie di bistecca fiorentina e lo lasciano lì in una pozza di sangue. E quindi questo è la fine di Giuliano. Nel caso di Lorenzo, gli assassini, che come vedremo più avanti non sono proprio dei professionisti, diciamo che falliscono l'attacco, Lorenzo riesce a parare i primi colpi, poi i suoi amici si gettano spontaneamente in sua difesa, alcuni rimangono feriti o uccisi in questo processo, però Lorenzo
Francesco
si salva.
Nori, per esempio,
Francesco Nori è proprio la vittima, diciamo, sacrificale in un certo senso, però Lorenzo riesce, parando i colpi di questa, diciamo, banda di assassini, a rifugiarsi nella sagrestia, che tutt'oggi ha una porta molto pesante di bronzo che è molto difficile da penetrare. Una volta che è entrato lì, sostanzialmente questa parte della congiura è fallita.
Ecco perché appunto era una vera e propria congiura con molti personaggi, diciamo, coinvolti. Ci puoi parlare innanzitutto di chi erano questi personaggi che volevano uccidere i fratelli Medici?
Allora, si chiama congiura dei pazzi perché diciamo la famiglia che è coinvolta in modo direi tradizionale nel racconto, che poi vedremo va un pochino decostruito, è appunto la famiglia dei pazzi, una famiglia di banchieri che erano competitori dei Medici. Un paio d'anni prima erano riusciti a ottenere il banco papale, che era stato, diciamo, dei Medici per una quarantina, cinquantina d'anni, e questo li aveva già messi, diciamo, avrebbe dovuto mettere i Medici sull'avviso, sulle intenzioni di questi pazzi. E come vedremo poi appunto i pazzi erano, mi piace dire che erano un po' dei pupazzi, nel senso che erano manovrati da attori occulti che poi indagheremo più avanti. E un altro, diciamo, i membri più importanti di questa famiglia erano Francesco dei Pazzi, che era un giovane molto ambizioso, un po' pazzerello effettivamente, e suo zio Jacopo, che erano i due, diciamo, più agguerriti nei confronti dei Medici. C'erano tante ragioni di rivalsa e di desiderio di sostituire i Medici. Farò solo un esempio, che è quello c'era stata una recente legge che aveva proibito il passaggio di doti in una maniera che aveva irritato moltissimo i pazzi, perché stavano per sposarsi con la famiglia Borromeo, una famiglia ricchissima del nord Italia, e questa legge fatta ad hoc sostanzialmente da Lorenzo de' Medici. Vi ricordo che Firenze era comunque una repubblica a quest'epoca. Però i Medici agivano sostanzialmente come una lobby che influenzava le elezioni periodiche dei vari uffici, e quindi anche se nominalmente loro non avevano nessun ruolo, di fatto erano i padroni della città, e questo dava fastidio evidentemente a questa oligarchia alternativa che erano appunto i pazzi.
Perché questa legge infatti di fatto proibiva che una donna, quindi la Borromeo sposata a pazzi, ereditasse il ricchissimo patrimonio appunto di Giovanni Borromeo. Sì. A proposito di matrimoni, peraltro, c'è da dire che in realtà le famiglie Pazzi e Medici erano imparentate, no? Perché sì, la sorella maggiore di Lorenzo in realtà era sposata Pazzi.
Sì, Bianca era sposata con Guglielmo dei Pazzi, che, come vedremo, è uno dei pochissimi membri della famiglia che poi diciamo si salva da quella che è una reazione violentissima che si scatena subito dopo questa congiura. Ma non dobbiamo dimenticare un altro congiurato fiorentino molto importante, che è un altro Francesco, Francesco Salviati, che allora era arcivescovo di Pisa, quindi teneva l'arcivescovato più ricco di Toscana insieme a quello di Firenze, e la cui elezione negli anni precedenti era stata molto contrastata dai Medici, che sapevano questo Salviati essere un personaggio appunto che non li amava affatto, ed era in effetti sostenuto dal Papa e dai suoi nipotastri, di cui adesso parleremo anche. Però all'interno di questa congiura, l'altra parte dell'operazione consisteva nel tentativo di controllare il Palazzo del Vecchio, cioè la sede ovviamente del governo, e lo stesso arcivescovo era stato inviato con un pretesto dentro il palazzo, e anche lì diciamo che quella parte della congiura anche era fallita, perché non era riuscito nell'intento di prendere, diciamo, il controllo del timone sostanzialmente della Repubblica.
Tra i congiurati poi vi è anche Antonio Maffei da Volterra, e questo lo ricordo soprattutto perché proprio recentissimamente tu hai trovato una lettera che è una confessione dello stesso Antonio, appunto proprio relativa alla congiura dei pazzi. Ecco, ce ne puoi parlare?
Sì, allora questa è una scoperta che ha dell'incredibile, lo dico da frequentatore di archivi, diciamo come te, insomma, mi sono ritrovato davanti a questo pezzo di carta che è in effetti la confessione autografa di questo signore che si chiama appunto Antonio Maffei, ed era un volterrano. Essere di Volterra in quel momento non era privo di come dire, significato politico, perché la città soltanto 5-6 anni prima, su ordine di Lorenzo de' Medici, era stata brutalmente saccheggiata, perché i volterrani si erano, diciamo, opposti alla condivisione di una ricca miniera di allume, un materiale che aveva, diciamo, un grandissimo valore, un po' una specie di petrolio dell'epoca, serviva tra l'altro a comporre la polvere da sparo e aveva molti altri usi,
per esempio nell'industria
della lana tessile, e quindi questa, diciamo, brutale repressione della città di Volterra aveva creato evidentemente ai Medici molti nemici, e questo Antonio, come vedremo, era stato chiamato apposta per fare un lavoro sporco, che era quello appunto di eliminare Lorenzo de' Medici.
Facciamo una breve pausa e riprendiamo dopo l'intermezzo musicale. Bentornati a Era Firenze, storia e storia della città. Siamo con Marcello Simonetta e stiamo parlando di un episodio fondamentale della storia fiorentina, la congiura dei pazzi. Prima della pausa stavamo parlando di Antonio Maffei ed in particolare della sua confessione che appunto Marcello ha ritrovato recentemente negli archivi. Ecco Marcello, ci puoi dire più precisamente cosa dice questa confessione?
Allora, questa confessione ci racconta tutta la preparazione della congiura, di cui in realtà sappiamo pochissimo. Intanto veniamo a sapere che questo Antonio Maffei, che tutti consideravano essere arrivato all'ultimo momento, in realtà arriva a Firenze ben 7 mesi prima dell'effettiva esecuzione della congiura. E all'inizio i due, diciamo, principali organizzatori della congiura a Firenze, che sono Francesco dei Pazzi e l'arcivescovo Salviati, gli rivelano, diciamo, a spizzichi e bocconi quello che vorrebbero fare, ma non in modo completo e esaustivo. E però Antonio, che ha, diciamo, un senso di rivalsa nei confronti dei medici, in particolare di Lorenzo, capisce che si tratta di una cosa seria, bolle in pentola qualcosa di grosso, e a un certo punto gli rivelano che effettivamente lo scopo di questa operazione è l'eliminazione fisica dei due fratelli, Giuliano, che poi verrà ucciso, e Lorenzo, che invece sopravviverà. Sopravviverà proprio perché Antonio in realtà non farà bene, diciamo, il suo lavoro. Però la congiura viene appunto organizzata in maniera molto confusa da quello che ci viene detto da Antonio, perché sostanzialmente soltanto 24 ore prima dell'esecuzione si decide che verrà effettuata in chiesa questo attacco. Originalmente l'idea era di farlo durante un banchetto che si sarebbe dovuto svolgere nel Palazzo Medici
il giorno precedente
o il giorno o subito dopo la messa, ma si viene a sapere che Giuliano soffriva di un malore che poi ho scoperto essere una ernia inguinale, in realtà, che lo rendeva anche molto, diciamo, lento nei movimenti, e questo spiega anche l'incapacità di difendersi sotto un attacco. E sostanzialmente dovevano uccidere due piccioni con una fava, e quindi dovevano ammazzarli allo stesso momento, e l'unico luogo dove questo era possibile era la chiesa. Ora, quello che era stato designato già da tempo come assassino di Lorenzo era un signore che si chiamava Giovan Battista da Montesecco, sul quale pure ho fatto altre scoperte, di cui magari avremo modo di parlare, ma sostanzialmente lui era un soldato, era uno che sapeva ammazzare la gente, solo che lui si rifiuta di farlo in una chiesa. E quindi gli organizzatori, diciamo, si trovano un po' a mal partito e decidono di conferire proprio a questo Antonio da Maffei il compito, che è il più delicato di tutta questa operazione, di ammazzare Lorenzo. Secondo la versione che ci ha dato Machiavelli, Antonio, in modo molto ingenuo, prima di colpire Lorenzo, grida ad alta voce a traditore, che ovviamente un po' sembra la cosa dei film 007, dove il cattivo fallisce sempre perché si mette a parlare troppo. E se effettivamente così è stato, comunque Lorenzo riesce, come dicevo, a parare il primo colpo, che lo colpisce alla gola ma non in modo pericoloso, e poi dopo si salva. Cosa succede poi subito dopo? C'è un grande panico, ovviamente, fuggono tutti dalla chiesa in maniera più o meno caotica, e se da una parte i pazzi vengono acchiappati e impiccati quasi subito, il nostro Antonio da Volterra sparisce dalla circolazione. E noi sappiamo dal poliziano, che è quello che ci ha raccontato in più grande dettaglio la congiura, che del resto ha visto con i suoi occhi, che si era rifugiato nell'abbadia fiorentina, quindi a pochi passi dal Duomo e anche dal Palazzo Pazzi. Cosa succede però? Che dopo una settimana lo beccano, ora qui succede una cosa ancora più interessante, che nella versione che Machiavelli ci dà sembra che sia stato linciato sul momento, e ci teneva Machiavelli a dare questa versione perché in quel momento era profondamente filomedicio, e in qualche modo questo linciaggio dimostrava una sorta di partecipazione spontanea e di indignazione cittadina nei confronti di quello che avrebbe dovuto uccidere Lorenzo de' Medici. Ma se andiamo a leggere il poliziano, ci rendiamo conto che in effetti il poliziano parla delle torture orribili a cui questo Antonio Maffei viene sottoposto, cioè taglio le orecchie, taglio del naso, e ci possiamo immaginare quello che vogliamo. Però dice post confessione, quindi c'era una confessione. Ora, la cosa strana è che questa confessione, che è rimasta in archivio per 500 anni, non l'aveva vista nessuno. E io, diciamo, potrei raccontarvi la storia di questo documento, ma sarebbe una lunga storia. La versione breve è sostanzialmente che non era stato notato. Ed è un documento straordinario perché è appunto autografo ed è fatto chiaramente da una persona che sa che sarà giustiziata, non ci sono dubbi su questo, ma in qualche modo si vuole sgravare la coscienza.
Ecco, abbiamo parlato ora un po' degli esecutori, in parte dei mandanti, parlando dei pazzi. Chiaramente i mandanti non erano solo in ambito fiorentino, no? Questa era una congiura, insomma, che aveva un rilievo, diciamo così, molto più,
sì,
più ampio.
Decisamente, infatti quello che si è lo stesso Antonio, che evidentemente aveva le informazioni, diciamo, di prima mano, ci rivela che dietro la congiura c'erano tre potenze contemporanee, cioè il Papa Sisto IV, i cui nipoti tramavano nell'ombra, diciamo, poi c'era il re di Napoli, che aveva sue altre ragioni per essere contro Lorenzo, e poi c'era il braccio armato della Chiesa e del re di Napoli, che era il duca di Urbino, Federico da Montefeltro. Su di lui io anni fa feci un'altra scoperta che fece il giro del mondo e che è diventato poi parte del titolo del mio libro, si chiama L'enigma Montefeltro, e sostanzialmente ho scoperto una lettera cifrata che ho potuto decifrare. Questa sarebbe un'altra storia che riguarda gli Sforza e il mio antenato Cicco Simonetta, che era il cancelliere della famiglia milanese. Sostanzialmente, applicando le tecniche di decrittazione di Simonetta, ho scoperto che Federico da Montefeltro non solo era perfettamente informato della congiura, ma aveva addirittura inviato metà del suo pericolosissimo esercito alle porte di Firenze, perché se le operazioni dentro la città fossero avvenute come previsto, cioè che i due fratelli venivano ammazzati in chiesa e il controllo del palazzo vecchio sarebbe, diciamo, passato nelle mani dei congiurati, la terza operazione più importante era quella di assicurare l'ordine pubblico e di mandare appunto questi soldati a fare questo lavoro. La cosa non avvenne mai, perché nel momento in cui suonò l'allarme tutte le porte di Firenze furono sigillate e sostanzialmente, avendo saputo che la congiura era andata storta, l'operazione non fu mai completata. Tutti i pazzi vennero fatti fuori in un modo o nell'altro e il nome della famiglia fu diciamo dannato per esempio la Cappella Pazzi a Santa Croce, se la andiamo a visitare, è completamente bianca, perché fu imbiancata proprio per eliminare, cancellare la memoria di questa famiglia.
Poi la vendetta di Lorenzo chiaramente si riversa su tutti quelli che erano stati in qualche modo legati alla congiura. Anche a me, ricordo sempre la storia di Bandini Baroncelli, che addirittura fugge in Levante, viene preso poi a Costantinopoli e poi rimandato, diciamo, indietro e impiccato con la veste turchesca, no? A dimostrazione anche del po' del suo tradimento. Quindi poi Lorenzo, diciamo, su Firenze attua un controllo maggiore. Invece, ecco, per concludere, qual è la situazione che si determina nell'ambito degli equilibri italiani negli anni immediatamente successivi?
C'è una guerra che ho raccontato nel mio libro e sostanzialmente alla fine di questa guerra Lorenzo fa una mossa che sembra disperata ma è vincente, cioè si presenta dal re di Napoli, che era il suo nemico, e lo convince a passare dalla sua parte, e quindi il Papa, che voleva distruggere Lorenzo, rimane sostanzialmente senza, con le armi spuntate. Lo stesso Federico da Montefeltro si stacca da questa operazione e l'equilibrio italiano, come dire, ritorna sostanzialmente a quello che era prima, e questo tentativo del Papa di mettere le mani su Firenze fallisce. E quindi poi viene tutto celebrato nei dipinti della Cappella Sistina, ma quella è una storia che andrà raccontata in un'altra puntata.
Benissimo, Marcello Simonetta, grazie mille, e allora ci ritroveremo per una delle puntate future di Era Firenze.
Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.